E anche da parte mia un caloroso saluto e il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo visto il passo nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù parla nel Tempio durante la festa delle capanne. Leggo ancora i versi dal 19 al 36 dal capitolo 7 del Vangelo secondo Giovanni. Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? La gente rispose: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Gesù rispose loro: un'opera sola ho fatto, e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla, che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo. Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono. Però non son venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci, a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. È possibile che la folla non avesse capito che c'era un complotto per mettere a morte Gesù. E Gesù fa riferimento al miracolo di aver guarito il paralitico di Betesda, avvenimento che aveva dato origine all'opposizione. Interessante è il paragone portato da Gesù, che disse in pratica: voi che dite di osservare il sabato, se è necessario per l'osservanza della legge circoncidere qualcuno di sabato, lo circoncidete, mentre criticate me che in giorno di sabato ho guarito interamente un uomo. La circoncisione è un rito che risale ad Abramo ed è più antico della legge mosaica. Gesù sta mostrando la loro incoerenza in questa pratica. Nel tentativo di osservare la legge, essi la infrangono. Se un bambino compiva 8 giorni di sabato, loro infrangevano la legge del sabato per circoncidergli. A questa osservazione di Gesù evidentemente non poterono dare una risposta. Gesù proseguì poi il suo discorso mettendoli in guardia contro i giudizi superficiali, e questo è un errore molto comune anche ai nostri giorni. Siamo abituati, così abituati, a giudicare superficialmente perché non conosciamo tutti i fatti. E per questo Gesù disse loro questa frase: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Notiamo ancora una divergenza che riguarda la figura di Gesù. Egli stesso rispose in tono retorico a coloro che credevano di conoscerlo bene, dicendo che essi credono di conoscerlo, perché lo vedono, ma in realtà non lo conoscono, credono di sapere da dove viene, ma in effetti non lo sanno. Le continue dichiarazioni di Gesù, che si identifica apertamente con Dio Padre, provocarono, quindi, come stiamo leggendo dal capitolo 7 di Giovanni, ancora una volta il tentativo di arrestarlo. Ma è interessante notare che, anche se essi erano ansiosi di prendere a ciuffare Gesù, non lo potevano toccare finché non fosse venuta la sua ora. Gesù disse ai farisei che lo avrebbero preso al momento giusto e non prima. Poi disse che egli se ne sarebbe andato presto. Disse questo parlando della sua resurrezione e ascensione, ed essi non avrebbero più potuto toccarlo. Avete mai notato che dopo la sua morte sulla croce soltanto mani amorevoli lo hanno toccato e soltanto occhi pieni davvero di amore lo hanno visto? Il commento dei giudei alle parole di Gesù è ridicolo. Essi non potevano cogliere il significato spirituale profetico di quanto Gesù stava dicendo loro, quindi si domandavano perplessi dove Gesù avrebbe potuto nascondersi per evitare di essere preso. Siamo arrivati ora all'ultimo giorno della festa, quello in cui veniva versata una doppia porzione di acqua nel Tempio. Fu a questo punto che Gesù fece una dichiarazione molto importante. Leggiamo i versetti dal 37 al 39, dal capitolo 7. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. I giudei stavano celebrando il fatto che Dio aveva dato l'acqua dalla roccia nel lungo viaggio nel deserto di Israele. Paolo ci dice che la roccia è Cristo. In 1 Corinti 10, al verso 4, è scritto: «Egli è l'unico che dà la vera acqua, l'acqua della vita». I giudei stavano celebrando il fatto che Dio aveva dato l'acqua dalla roccia nel lungo viaggio nel deserto di Israele. Infatti, l'apostolo Paolo, in 1 Corinzi 10, al versetto 4, ce lo ricorda, quando dice che la roccia è Cristo. Egli è l'unico che dà la vera acqua, l'acqua della vita. Ecco poi ancora un concetto di libera volontà. Se qualcuno, e questo è riferito anche a te, Dio sta offrendoti un dono, ma c'è anche una scelta. Se qualcuno ha sete. La domanda è: hai sete? Forse hai bevuto ai pozzi del mondo e ti sei accorto che non soddisfano. Noi possiamo andare a Lui e riceverlo come Salvatore. Gli altri due versetti che abbiamo letto fanno un chiaro riferimento alla discesa dello Spirito Santo. Ebbene, lo Spirito Santo in quel momento non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Lo Spirito non verrà mandato fino al giorno della Pentecoste. Da quel momento in poi avrebbe abitato nei credenti per creare un unico corpo. La venuta dello Spirito Santo in quel giorno ci assicura che Gesù è ritornato sul trono del Padre. Le parole di Gesù misero un po' in crisi la folla, tanto che leggiamo in Giovanni 7, nei versi dal 40 al 53, queste parole. Una parte della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo?» La Scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente, a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto». Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu della Galilea? Esamina, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua. Alcune persone credettero in Gesù, bevvero da quella fonte, e furono soddisfatte. Altri invece rimasero nel dubbio e non credettero quindi. Oggi si verifica la stessa cosa. Alcuni credono, altri no. A supporto della loro incredulità portarono il fatto che il Cristo, secondo la parola, avrebbe dovuto essere un giudeo e non un galileo come Gesù. Essi però dimenticavano che Gesù era nato a Betlemme, piccola cittadina della Giudea. Gesù veniva dal seme di Davide, dalla città di Betlemme, il primo luogo che aveva toccato venendo sulla terra. Era stata una specie di ammaraggio in quella misera stalla di quella povera cittadina che non assomiglia affatto alle graziose cartoline di Natale. Gesù aveva iniziato a Betlemme, ma non vi si era fermato per il suo ministero terreno. Se queste persone avessero veramente voluto conoscere, avrebbero potuto imparare che la sua nascita, avvenuta a Betlemme, era un adempimento delle profezie. Egli in quel momento li stava invitando ad andare a lui a bere, ma loro fecero delle obiezioni. Ci sarà sempre una divisione tra gli uomini fino a quando Gesù Cristo non stabilirà il suo regno. Di nuovo i giudei cercano di arrestare Gesù, ma come abbiamo già detto, la sua ora non è ancora venuta e non poterono quindi toccarlo. Le guardie stesse diedero una grande testimonianza attorno a Gesù. Dal versetto 46 del capitolo 7 di Giovanni, infatti, rileggiamo: «Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo». Le guardie avevano capito che Gesù era un grande maestro. Tuttavia, l'uomo non è salvato per gli insegnamenti di Gesù, ma attraverso la sua morte, la sua resurrezione. La testimonianza delle guardie fece imbestialire i capi dei farisei, ma uno di loro, quel Nicodemo, che era andato di notte da Gesù, intervenne cercando di difendere Gesù, pur non dichiarando apertamente di aver creduto in lui. Egli era un fariseo e difese Gesù. Gli venne ironicamente chiesto se non fosse per caso anche lui della Galilea. I farisei infatti conoscevano la scrittura che dice che dalla Galilea non nascono profeti. E in effetti Gesù non è venuto né dalla Galilea né da Betlemme. Egli è venuto dalla gloria, il figlio venuto dal cielo, come dice Isaia 9, versetto 6. Un bambino è nato, un figlio ci è stato dato. Tutti a questo punto tornarono a casa loro, mentre Gesù si recò sul Monte degli Ulivi. Per quanto ne sappiamo, Gesù non ha mai passato una notte a Gerusalemme. Cosa ne pensi tu? Torni a casa tua e lasci Gesù fuori al freddo? Oppure hai accettato il suo meraviglioso invito per vivere nell'amore, nella luce della sua presenza? E siamo giunti così, voltando pagina, al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Il capitolo 8 si apre con l'episodio della donna adultera. Giovanni segue il suo abituale metodo di far seguire un discorso a un particolare episodio. Si creò un profondo conflitto tra il Signore e i capi religiosi a riguardo di questa donna e su che cosa si doveva fare su di lei. Da questo fatto scaturisce il meraviglioso discorso di Gesù, luce del mondo. L'episodio della donna, compreso nei primi 11 versetti, non si trova in alcuni dei migliori manoscritti. Alcuni testi inseriscono questo episodio alla fine del Vangelo, altri lo includono mettendolo tra parentesi. Alcuni pensano che non sia stato incluso per non incoraggiare l'adulterio, tuttavia se lo leggiamo attentamente noteremo che non permette il peccato, anzi lo condanna. Secondo i migliori studiosi è comunque da considerarsi parte integrante della parola di Dio. Possiamo a questo punto leggere i versetti relativi a questo episodio di cui sto parlando. In Giovanni capitolo 8 leggiamo i primi 11 versi. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio, e tutto il popolo andò da lui, ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fatala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. Siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». E dopo queste parole di perdono, di recupero, di restaurazione bellissime di Gesù, mi devo fermare. Non c'è più tempo a mia disposizione, quindi non mi resta altro che ringraziarvi per essere stati ancora una volta con noi, insieme a noi. Mi do appuntamento a domani, quando cercheremo di approfondire riguardo a questo avvenimento che coinvolge Gesù e la donna adultera. Appuntamento allora a domani, ciao!